ty, chłopaku. Przez który boisz się swojej starości, przez który połowę swojej wypłaty wydajesz na seksowne szmaty zabiegu kosmetyczki, co eliminuje zmęczenie. Maseczki na pory, na ujednienie. Chciałabym ci powiedzieć, żebyś zostawiła tego chłopaka.
Allora, invece di un minuto, quasi due di ritardo, come siamo immediatamente stati smentiti, comunque vi ripeto che queste sono le frequenze di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 è il numero di telefono se volete chiamarci, e questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità che va in onda ogni mercoledì dalle 16 alle 17:30. Oggi abbiamo alcune corrispondenze, anche alcuni argomenti che vorremmo approfondire, il primo dei quali è quello di cui si è già parlato in questa settimana, ieri e stamattina ampiamente, però le fasce d'ascolto sono differenti, quindi poi questa è la trasmissione deputata, quindi ci fa piacere tornare anche se brevemente sull'argomento, che è quello dell'assemblea nazionale che si terrà sabato prossimo dalle 10 alle 14 all'occupazione di via del Porto Fluviale numero 12.
Di questa assemblea arriva dopo un percorso abbastanza lungo in cui ci si è confrontati come abbiamo imparato a farlo negli anni precedenti, ovvero con collegamenti non in presenza, come si dice, mentre invece questa assemblea è convocata in presenza proprio per, diciamo, dare una maggiore significatività all'evento, all'appuntamento, fermo restando che oltre agli incontri e le discussioni fatte per mettere a punto una sorta di programma, quantomeno una scaletta e quindi un'assemblea nazionale che dovesse da un lato promuovere un appuntamento, quindi una manifestazione di carattere nazionale, e vedremo se sarà possibile farla entro questo anno, l'intenzione è questa, ma l'assemblea del 26 di sabato 26 prossimo serve anche a questo, e dall'altro mettere anche a punto un inizio di piattaforma, una proposta di piattaforma nazionale che ha proprio lo scopo di divulgare, implementare, aggiungere, mobilitare, quindi fare anche opera di informazione e di propaganda, di mobilitazione sul tema della salute. La salute è ovviamente il tema centrale, che si articola in una serie di punti che toccano, che sono argomenti di principio, diciamo, qual è il nostro punto di vista, quello che siamo riusciti a sviluppare in questi mesi, anche anni per alcuni versi, sul tema della salute, e quindi per esempio un discorso di prevenzione della salute, no? Sicuramente è uno dei punti, ma detto così è un concetto molto bello, sicuramente efficace da perseguire, e poi tradurlo in pratica significa scendere nei dettagli, nelle specificità di come funzionano i sistemi, i servizi sanitari nazionali ma regionalizzati, ovvero a direzione regionale, perché poi questo è l'altro tema che pervade un po' tutti gli argomenti di cui abbiamo discusso e che proprio di questi tempi e con il nuovo governo rimanda ulteriormente alla intenzione della Lega, ma vedremo poi complessivamente le altre forze politiche, ovvero Fratelli d'Italia e Forza Italia, come si comporteranno, che riguarda l'autonomia differenziata, la quale, se attuata secondo i presupposti della Lega, ovviamente determinerà un'ulteriore differenziazione tra regioni e regioni, soprattutto tra nord, centro e sud, e quindi disparità in tutti i campi, perché l'autonomia differenziata incide su tutto, soprattutto in particolare sull'istruzione, ma anche sulla sanità, ed è l'aspetto che ci riguarda come diciamo così, rete nazionale di comitati, organizzazioni che si incontrano e si muovono sul tema della salute. E poi ovviamente c'è da calarsi in tutti gli aspetti concreti di come funziona il servizio, ovvero non funziona il Servizio Sanitario Nazionale, per cui una sua ridefinizione in base a che cosa, un recupero sicuramente di quello che è tutto il patrimonio anche immobiliare, quindi delle strutture che spesso non ci sono, ovvero sono state chiuse, ovvero non sono mai entrate in funzione, benché costruite. Soprattutto al sud abbiamo parecchi esempi di questo tipo, ospedali, ma non solo, costruiti in attesa di licenza definitiva, ma soprattutto in attesa di apparecchiature e personale. E questo introduce allora un altro argomento prioritario, che è quello dell'assoluto bisogno di nuove assunzioni, quindi di riempire quelle carenze di personale sanitario che sono sotto gli occhi di tutti, ne parlano anche i partiti di governo, comunque parlamentari, poi però concretamente si fa ben poco. E qui entriamo a cascata, no? Nel come si svolgono i concorsi e nello stesso tempo come si reclutano anche e come si forma il personale sanitario. E allora qui si introducono altri due temi. Da un lato c'è quello della esistenza di un comparto di lavoratori e lavoratrici che, pur facendo parte integrante di tutta la catena di attività che coinvolgono, che sono diciamo propedeutiche allo svolgimento del servizio sanitario, vivono però una situazione di dipendenza lavorativa completamente diversa da altri, ovvero chi sta a contratto collettivo nazionale della sanità è un discorso, e poi c'è quantitativamente molto grande una parte di lavoratori e lavoratrici che viceversa sono esternalizzati, perché sono esternalizzate le attività, e quindi vanno sicuramente dai servizi che sono quelli di pulizia, di mensa, servizi diciamo di carattere generale di questo tipo, ma anche servizi essenziali ancora più stringenti come quello dei CUP e dei RECUP, che sono quelle attività di prenotazione che tutte e tutti noi utilizziamo quando dobbiamo fare una prenotazione, e anche questi è tutto personale esternalizzato. Le forme poi sono quelle cooperativistiche a larga maggioranza, ma non solo, insomma ci sono quindi figure contrattuali molto diverse fra loro, e anche qui diventa un punto centrale della piattaforma, cioè la reinternalizzazione di tutte queste persone. Quindi ci abbiamo come personale l'esigenza di avere un contratto unico per tutti e tutte, e dai medici ai paramedici e così via fino alle altre figure previste, la reinternalizzazione di tutte queste funzioni di cui parlavo prima. E poi c'è, come dicevo, la formazione, quindi qui entra in gioco anche il discorso delle università, e anche qui ci sono situazioni che vanno risistemate. Insomma, si è creata, volgarmente e giornalisticamente si dice, una giungla, ma insomma no, poi non è proprio così, perché qui si sommano evidentemente gli interessi anche delle baronie universitarie, perché spesso, come sappiamo, i primari di certi ospedali sono anche professoroni dell'università, quindi qui si ripropone la figura che tanti anni fa si chiamava del barone, però insomma anche in questo caso, nonostante la legge di riforma, quella del 78 eccetera, le successive modificazioni, però sono state vanificate tante cose, e tante cose sono ritornate, uscite inizialmente e apparentemente dalla porta, sono rientrate dalla finestra. E quindi diciamo c'è tutto questo discorso qui. Non sto elencando i punti uno per uno, sto facendo più che altro proprio per renderlo più fluido un discorso che possa legare, possa far capire di che cosa ci siamo occupati e occupate e di che cosa anche discuteremo inizialmente in questa assemblea, insieme alla possibilità, come dicevo, di svolgere una manifestazione nazionale entro la fine dell'anno, il che significa prima di Natale, e significativamente prima di Natale, altrimenti insomma, come sappiamo, poi diventa estremamente problematico e impraticabile fare iniziative di questo tipo. Ovviamente, dati i tempi, questa manifestazione non potrà che avere anche dei caratteri che vanno oltre il tema della salute, insomma, perché è sempre più chiaro non solo l'interdipendenza, che pure si è esaminata nei vari congressi che abbiamo fatto, l'ultimo quello di quest'anno fatto a Roma, proprio il secondo congresso nazionale in presenza sulla salute, in cui al centro c'era proprio l'aspetto, l'interrelazione tra le condizioni di vita, di alimentazione, quindi la condizione abitativa, quindi il tema della disuguaglianza generale che c'è nella popolazione, quindi negli strati sociali, che determina a sua volta, che è la prima fonte poi delle disuguaglianze sanitarie e quindi di certe patologie che si sviluppano, perché soggette, cioè effetto di cattiva alimentazione o di appunto condizioni di abitative malsane, non ottimali, mancanza di spazi, insomma tutto questo tema che rimanda evidentemente a un discorso di medicina in quanto scienza sociale e non avulsa da queste caratteristiche, che è del tutto trascurato. A volte si parla di prevenzione, ci sono nella attuale struttura sanitaria il funzionamento dell'attuale servizio sanitario, ci sono le strutture teoricamente adibite alla prevenzione, ma questa prevenzione non si fa per i soliti motivi aggravati dal fatto che mancano i fondi, manca il personale, e quindi poi in definitiva la medicina territoriale, che dovrebbe essere una delle espressioni, non la sola, una delle espressioni in cui la prevenzione ha un senso, perché vai a monitorare sul territorio lo stato di salute della popolazione e da qui cominci a ragionare perché in quella zona la salute è peggio che in altre zone e quindi quale cause possono intervenire. Ecco, tutto questo bel discorso, si fa presto a dirlo, a realizzarlo in pratica diventa...
Guarda, io azzarderei addirittura che è proprio una mancanza di volontà, perché se pensiamo per esempio quanti anni ci sono voluti a determinare la causa del mesotelioma, che è un tumore che deriva dall'esposizione all'amianto, e quante sentenze ancora non hanno riconosciuto non tanto la causa ma la responsabilità, insomma capiamo che la prevenzione non è solo una mancanza di mezzi e di personale, ma una mancanza di volontà,
certo,
politica.
È una scelta, e qui è l'ultimo aspetto che introduco poi come per descrivere un po' l'assemblea e la piattaforma che si va delineando. Ovviamente tutto questo da che cosa è fortissimamente influenzato? Dai meccanismi di privatizzazione che si sono sempre fatti più forti, più presenti. Ormai la metà dell'assistenza pubblica è in mano ai privati diretti, anzi direi in mano ai privati convenzionati, poi c'è il privato puro in assoluto, ma insomma il convenzionato è l'altra truffa, diciamo così, a danno dei cittadini in tutti i sensi, economica e anche di risultato e di assistenza vera, di qualità. Quindi ovviamente tutta la piattaforma è anche permeata di questo aspetto e di come ridurre questa incidenza del profitto vero e proprio sulla salute. Io direi che insomma come introduzione.
Sì, per adesso sì, poi ripeto, sul sito trovate i podcast di discorsi molto più ampi, sicuramente se ne parlerà fino a sabato. Adesso una pausa musicale e poi passiamo alla prima corrispondenza.
There's some answers to our problems. We can buy more time, 'cause our tender isn't balanced. If your soul needs love, you can get consoled by pity. But it looks as though faith alone won't sustain us no more. Watch a scientist throw up their hands, conceding progress will resolve it all. Saw the manufacturers of Earth debris ignore another Greenpeace call. No one could tell me what to do. No one had the ability to answer me what the world needs.
Pronto, allora, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Siamo al telefono con un compagno della Calabria, ci sei?
Eccomi.
Oh, perfetto. Allora, non ho detto niente prima di mandare la chiamata, quindi ti introduco adesso, anche se l'ho anticipato all'inizio della trasmissione. Tu sei un compagno della zona di Cosenza e con te volevamo parlare ancora una volta, perché già l'abbiamo fatto in passato, di questa occupazione dell'ospedale di Cariati, perché fra l'altro, e poi ne parleremo dopo aver parlato con te, c'è un film che arriverà credo a dicembre che parla proprio di questa lotta. Quindi adesso a te raccontarla a chi ci ascolta, in modo poi da capire meglio perché questo film. Vai.
Va bene, va benissimo. Come dicevi, con Onda Rossa, insomma, l'appuntamento si rinnova. È stata dall'inizio, da principio, ci siamo aggiornati su questa piattaforma, quindi il sostegno si è mantenuto nel tempo. Dicevi dell'occupazione, sì, che praticamente ormai è passato un po' di tempo. L'altro giorno abbiamo festeggiato tra virgolette il secondo anniversario. È stata un'occupazione che è durata 8 mesi, è partita nel novembre del 2020, eravamo in piena pandemia, e ha fatto parlare molto, ha sviscerato un pochettino la situazione della Calabria ionica. L'ospedale di Cariati ha rappresentato in qualche modo il simbolo dei tagli lineari, che il risultato anche dei tagli lineari avvenuti 10 anni fa, e in qualche modo diventa anche sintomo di quello che sta succedendo ormai giorno per giorno in Italia, cioè il decadimento totale del sistema sanitario nazionale. In questo senso la Calabria 10 anni fa è stato un laboratorio, sicuramente un laboratorio per i tagli. Sono stati tagliati 18 ospedali in una notte in Calabria. Questo ha causato praticamente lo sconquasso totale dell'emergenza urgenza, come anche dei livelli essenziali di assistenza, ma qui manca anche la prevenzione. Leggevo proprio adesso da parte di un consigliere di minoranza in regione, che praticamente lanciava l'allarme per il fatto che il registro tumori, ad esempio, a livello regionale è scarso di dati, e i dati che ci stanno sono obsoleti. Quindi qui in Calabria manca tutto. Siamo partiti da questa considerazione. In pandemia siamo usciti dalle case, eravamo in zona rossa, abbiamo occupato l'ospedale. Da quel momento praticamente un piccolo paesino della Calabria è diventato, come ti posso dire, una specie di cartina tornasole per riparlare di sanità pubblica. Così disse Gino Strada in quell'occasione, disse: finalmente in quest'anno si ritorna a parlare di sanità pubblica. Poi tutte le vicende che si sono succedute sono davvero tante. Ci sono stati tanti momenti di lotta, dall'occupazione dei binari fino all'occupazione della famigerata 106, questo nel frattempo che si manteneva l'occupazione. Siamo stati capaci di essere dirompenti anche dal punto di vista politico, e così ci hanno ricevuto a Cosenza, come a Roma, come a Catanzaro. Dal punto di vista, diciamo, dell'avvertenza, ci sono i risultati. Dopo 10 anni da quando abbiamo occupato per la prima volta in questa struttura, aumentano i servizi invece di essere tolti. Ma la cosa più importante è che in prospettiva questa struttura, quella di cui parliamo, cioè il Vittorio Cosentino di Cariati, rientra nei pensieri, diciamo anche in modo ossessivo, per il lavoro che siamo capaci di fare, del nuovo commissario nonché presidente della regione, che è Roberto Occhiuto. In questo senso siamo stati anche a colloquio come comitati direttamente con il nuovo commissario, che ha preso impegni precisi, impegni che devo dire vanno in direzione di quelle che sono le volontà del territorio. Questo per il mese di dicembre, tu parlavi del film, c'è una concomitanza che una coincidenza simpatica tra virgolette, speriamo che sia anche fortunata, e cioè che a dicembre dovrebbe essere poi pubblicata quella che è la ridefinizione di questa rete ospedaliera, e lì Cariati capirà qual è il suo ruolo.
Certo, per capire insomma se alla fine questo ospedale verrà riaperto o meno, ma la domanda che si fa a chi è fuori, non dalla, diciamo, da tutta la situazione, ma in particolare da questa locale, ma perché questi ospedali sono stati chiusi? Io ho letto che fra l'altro il Vittorio Cosentino funzionava bene, cioè è proprio è per risparmiare e basta, o c'è qualcos'altro dietro?
C'è la logica per cui 10 anni fa ci hanno indotto a pensare che la sanità è inutilmente pubblica, da 20 anni abbiamo iniziato a privatizzare la sanità, gli step storici e politici sono diversi, ma possiamo ad esempio prendere come punto iniziale tranquillamente anche la riforma Bindi, e lì abbiamo iniziato ad aprire la privatizzazione dei privati. Quello ha fatto, diciamo, scivolare il discorso dalla sanità pubblica, dalla spesa pubblica intesa appunto come necessaria, a una... alla possibilità di privatizzare quelli che sono, diciamo, gli asset principali, ma non solo dal punto di vista diciamo proprio della formazione di uno Stato, mi riferisco innanzitutto ad esempio alla sanità, ma così anche alla scuola. Quello che non hanno fatto i governi di destra, sono riusciti in qualche modo a farlo i governi di centro-sinistra, se non i governi tecnici come Monti o quello più recente di Draghi. Quello di Cariati rientra nei tagli che avvennero con il governo Monti. Tra l'altro il paradosso in Italia è che se andiamo a vedere l'indice di gradimento degli ultimi governi, quelli più graditi degli italiani sono proprio il governo Monti e il governo Draghi. Questo fa capire anche l'insufficienza di capacità di analisi che c'è. Sotto l'onda delle direttive dell'Unione Europea si parlava di tagliare la sanità, così hanno fatto, hanno iniziato con gli ospedali. Oggi ci ritroviamo non solo a non avere ospedali, ma non abbiamo neanche i medici da poter metterci dentro, perché ecco, tra il numero chiuso, tra la disincentivazione che c'è stata riferita alla professione del medico, oggi ci troviamo col paradosso che quei pochi medici che ci sono, ad esempio i chirurghi, vanno direttamente verso la sanità privata.
Sì, infatti questo è anche un argomento della piattaforma dell'Assemblea Nazionale, che come sai sicuramente si terrà sabato qui a Roma, cioè questa non solo carenza di medici per questa posizione del numero chiuso, ma anche perché c'è una fuga proprio, come dicevi tu, dalla sanità pubblica, in particolare dai pronto soccorso. Allora, per esempio, nella provincia di Cosenza, i pronto soccorso a cui si può facilmente, perché pronto soccorso dovrebbe essere un luogo facilmente e in poco tempo raggiungibile, qual è la situazione, che soprattutto che danno ha fatto magari in questo senso la chiusura dell'ospedale?
Allora, ad esempio, qua è centrato sul fatto dell'emergenza urgenza e quindi dei pronto soccorso. Adesso sembrano essere in una fase di elaborazione, adesso vediamo che cosa andranno a fare. Quello che si è creato è stato l'ingolfamento di quei pochi pronto soccorso rimasti. Dal punto di vista geografico e dal punto di vista proprio dell'organizzazione della sanità, quello di Cariati risultava davvero essenziale. Queste sono anche le nuove considerazioni che fa oggi il commissario, quindi vediamo che farà. Ma in questo senso che cosa è successo? È stato trasformato in punto di primo intervento, è stato declassato. Si è aumentato il peso, diciamo, dell'utenza verso ad esempio l'ospedale di Rossano, che da Cariati dista 50 chilometri, ma da altri paesi dista di più, dall'entroterra si supera la famosa ora d'oro, per cui sono saltati quelle che sono le leggi essenziali che dovrebbero muovere la sanità, dovrebbero organizzare la sanità. Questo avviene anche in altre zone, non solo a Cosenza, però Cosenza, essendo anche diciamo, la provincia più grande, in qualche modo lo sconquasso è stato ancora più pesante da questo punto di vista. Pensa che nel frattempo appunto sono su 150 comuni, mi sembra più o meno, ci stanno due cliniche private in più, c'è stato un rifiorire della sanità privata, e questo fa capire che non è che manca, tra virgolette, la domanda sanitaria, è che si è voluta gestire l'offerta sanitaria in un modo, diciamo, appunto basato su degli interessi particolari che si intrecciavano e si intrecciano con la politica, e i risultati oggi sono questi qua. Adesso il problema diventa diciamo complesso, diventa complesso anche per quanto riguarda le soluzioni, così con il personale, così per quanto riguarda la riorganizzazione generale della sanità. Il problema principale è che a livello di principio non è non non passa ancora totalmente, nonostante ne sentiamo ormai già gli effetti, la questione che bisognerebbe ripartire dal principio, cioè riorganizzare la sanità sotto il profilo di una sanità pubblica sia efficiente sia efficace, sia ovviamente accessibile a tutti.
Certo, sì, come dicevi prima, ho fatto un amaro sorriso, la domanda non manca, purtroppo no, perché anche diciamo tutto il discorso complessivo sulla salute e quanto questo sistema ce la peggiora e soprattutto poi quando ce l'ha danneggiata non ce la cura. Senti, allora sabato c'è questa assemblea nazionale, voi insomma i compagni che con cui lotti, che vi aspettate da questa assemblea?
Un pochettino ricalcando quello che ci stiamo dicendo è che si continua a parlare di sanità intesa come sanità pubblica, è importante ovviamente imparare a come viene organizzata, ad esempio quando parliamo di prevenzione, come di medicina del territorio, eccetera. Queste sono cose importanti che poi diventano anche questioni tecniche o che hanno bisogno di competenza, questo sì, però rifare passare il messaggio popolare, generale, che bisogna ripartire dalla sanità pubblica non è un messaggio banale, ma è qualcosa che deve essere piazzato come fondamento. In questo senso abbiamo purtroppo le relazioni di quello che accade in Italia, ma anche a livello internazionale, che sono a sostegno di questa tesi, e cioè che bisogna ricominciare da capo. Questo deve essere di principio. Io quello che sto vedendo nel frattempo, ad esempio in Lombardia, in Emilia Romagna, ma anche a Pescara, dove stanno esternalizzando a queste cooperative il pronto soccorso sicuramente non va in direzione di quello che stiamo dicendo. Ti voglio dare un dato, e questo secondo me è significativo anche per analizzare a livello macro. Tu devi sapere che, credo che ne sia, la notizia sia arrivata anche da quelle latitudini, che la Calabria oggi, per sopperire un pochettino alla carenza dei medici, si sta fatto un protocollo con lo Stato, con Cuba. Noi stessi in passato abbiamo fatto riferimento, ci siamo appellati, come si sa, a Gino Strada ed Emergency, ma noi stessi abbiamo contattato, quando è stato un anno e mezzo fa, l'ambasciata cubana tramite l'associazione Amicizia Italia-Cuba, per vedere di intraprendere dei rapporti, per avere del personale.
Ma questo è che oggi, a che punto è, sì, questa cosa?
Pare che sia raggiunto l'accordo, si aspetta l'arrivo di questi medici. Il paradosso è che in una nazione che dovrebbe essere tra le prime 10 come potenze mondiali, che fino a 20 anni fa aveva il sistema sanitario tra i migliori al mondo, oggi si ritrova a chiedere aiuto a una delle nazioni più povere del mondo, che ha comunque un sistema sanitario tra i migliori, e questo ci fa capire come viviamo nei paradossi di una ricchezza che in realtà non esiste più a queste latitudini, perché se non è redistribuita, se non è accessibile alle classi popolari, la maggior parte del popolo sicuramente non ho capito di che cosa andiamo a parlare. In una regione come la Calabria, ultima in Europa, tra l'altro governata dal centrodestra, oggi si aspetta davvero a braccia aperte l'arrivo dei cubani.
Bene, poi magari ci racconterai un'altra volta come sta andando, poi mi immagino i commenti in sede governativa su questo. Vabbè, non apriamo questo capitolo. Ti ringrazio tantissimo, allora in un modo o in un altro ci vedremo sabato prossimo alle 10 al Porto Fluviale per questa assemblea nazionale.
Assolutamente sì.
Ciao, grazie tante, ciao.
Ciao, grazie a voi.
Insomma, questa, avete sentito, era la corrispondenza di questo compagno che raccontava la storia non solo dell'ospedale di Cariati, di cui abbiamo parlato, di questa occupazione, ma insomma un po' della situazione calabrese, che in questo devasto generale sicuramente è ancora peggio. Allora adesso ancora un pochino di musica e poi subito dopo un'altra corrispondenza.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine.
Eccoci allora di nuovo con un'altra corrispondenza, chiamiamola così, che ci fa molto piacere, perché come vi avevo annunciato inizio di trasmissione, siamo con Federico Greco e Mirko Melchiorre, che sono i registi di questo film che si intitola C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando. Ho detto grosso modo all'inizio di che si occupa, però lascio sicuramente a voi la parola e subito ti chiedo perché Giacarta.
Allora, è una faccenda che abbiamo scoperto mentre lavoravamo, sono 2 anni che ci lavoriamo, abbiamo iniziato per esattamente 2 anni fa, nel novembre del 2020, e a forza di approfondire e conoscere decine e decine e decine di persone in tutto il mondo e leggere libri, ci siamo imbattuti in questa faccenda. Qualche mese fa, non tanto tempo fa, è uscito un libro di un giornalista americano, Bevins, che si chiama Il metodo Giacarta, e poi ci siamo resi conto che da cosa derivava, cioè praticamente durante il periodo di Salvador Allende in Cile all'inizio degli anni 70, e subito dopo che aveva fatto il suo discorso all'ONU, nel quale appunto smascherava e denunciava i tentativi delle multinazionali internazionali, della CIA, del Washington Consensus, eccetera eccetera, di appropriarsi degli asset pubblici dei vari paesi, soprattutto dell'America Latina, molte volte come tutti voi sapete con la guerra, la violenza, eccetera eccetera, come poi infatti è successo in Cile. Dopo questo discorso, sulle mura, sui muri degli edifici di Santiago del Cile e nelle cassette delle poste di molti attivisti comunisti, ci apparvero delle scritte, appunto la scritta Giacarta sta arrivando, che era, per chi conosceva la storia, era un monito terribile, ovviamente, che faceva riferimento a quello che era successo invece appunto in Indonesia una decina d'anni prima, quando il presidente democraticamente eletto l'Indonesia, Sukarno, fu deposto proprio dalla CIA, dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, e furono uccise tra le 500.000 e i 3 milioni di persone, tra suoi, diciamo così, simpatizzanti, comunisti e vari militanti.
Sì,
e
diciamo che è stata una delle, al di là che ovviamente non erano solo comunisti, ma è stata una delle più grandi stragi di comunisti della storia.
Esattamente, esattamente. E quindi, siccome appunto è accaduto in Indonesia, in particolare a Giacarta, in Cile, per avvisare e per, diciamo così, minacciare il governo di Allende, poco prima che poi ci fu il golpe di Pinochet, apparvero queste scritte. E ora, queste scritte, secondo noi, questo concetto, cioè Giacarta, cioè diciamo l'onda terribile, violenta delle multinazionali che si appropriano degli asset pubblici dei vari paesi, sta arrivando in maniera sempre più evidente anche in Occidente. E quindi diciamo che la provocazione di questo sottotitolo è che Giacarta sta arrivando anche in Italia, molto probabilmente non sotto forma di qualche golpe sanguinario, in maniera molto più sottile, sono passati decenni da quei giorni, però gli obiettivi sono gli stessi. E noi nel film raccontiamo esattamente questo, cioè col pretesto di una narrazione piccola di un gruppo di ribelli calabresi, di un paesino della Calabria che tenta disperatamente di far riaprire questo ospedale pubblico che è stato chiuso nel 2010,
occupandolo, la prima volta che succede una cosa del genere, per più di un anno, noi alziamo il tiro gradualmente e arriviamo a parlare di tutta la faccenda, ma più macroscopiche, cioè da dove arriva questo tentativo che purtroppo pare che sia riuscito, di attacco alle sanità pubbliche, all'educazione, a tutto quanto, da dove arriva? E ovviamente arriva a livelli talmente alti che abbiamo dovuto coinvolgere nomi come Roger Waters, Ken Loach, Jean Ziegler, Gino Strada, Vittorio Agnoletto e molti altri.
Roger Waters, che insomma chi sta un po' attento a queste cose lo sa che è attivissimo, fra l'altro è stato dichiarato nemico dell'Ucraina, sta in questa lunghissima lista semplicemente perché in un'intervista ha detto cose non gradite, ma quindi insomma, è stato semplice o no contattare questi personaggi, cioè al di là di arrivarci, ma c'è stata disponibilità?
Guarda, quando ci chiedono ultimamente come avete fatto
Roger Waters,
io rispondo sempre, rispondiamo sempre, beh, è semplice, il numero ce l'ha dato Ken Loach, però si crea un problema, ok, ma
chi ve l'ha dato quello di Ken Loach?
Esatto, tieni presente che Loach, Chomsky, Waters, Brian Eno, Naomi Klein, Stephanie Kelton sono tutti molto amici, e quindi diciamo che formano questa rete che sta sopra le nostre teste di attivismo, di studio continuo da decenni. No, il numero di Loach ce l'abbiamo avuto semplicemente
avuto tramite un altro attivista che si chiama Frank Barat, che appunto è sempre nel giro di Ken Loach, Roger Waters, che ci ha messo in contatto con lui, e lui è stato molto disponibile subito, anzi non ce l'aspettavamo, è stato meno faticoso di quello che si può immaginare.
Ma io credo che la difficoltà sia appunto arrivarci, perché sulla disponibilità di Waters non avevo dubbi. Senti, ci raccontate, ciao Mirko, ci sei anche tu, ci raccontate un po' brevemente come si sviluppa il film, grosso modo, e poi insomma quando lo potremo vedere, queste cose qua.
Allora sì, il film appunto, come diceva Federico, nasce 2 anni fa, quando noi stavamo seguendo per Emergency la loro attività che svolsero a Crotone per dare un sostegno all'ospedale pubblico di Crotone durante la seconda ondata della pandemia, e lì venimmo a sapere appunto di questa protesta che c'era in un paese lì vicino, che è Cariati, per la riapertura dell'ospedale che era stato chiuso anni prima a causa delle politiche d'austerity, del famoso piano di rientro del 2010, anno in cui chiusero in Calabria 18 ospedali, tutti diciamo dal giorno alla notte. E conoscemmo appunto questa storia, andammo lì e conoscemmo appunto Mimmo e i ragazzi dell'Ampare, che avevano appena iniziato questa attività di occupazione. Lì è nata una specie di amicizia anche tra noi, cioè subito siamo entrati subito in sintonia, abbiamo deciso di raccontare il loro percorso, la loro battaglia, e il film appunto racconta questo, racconta la loro occupazione in questi 2 anni, e parallelamente noi abbiamo fatto un po', abbiamo utilizzato un po' lo stesso stile del nostro precedente documentario che fu Pips 5 anni fa, con la quale svelavamo un po' gli scheletri dell'armadio dell'Unione Europea, della Commissione Europea e dell'Euro, e lo schema appunto era quello di unire il macro e il micro, quindi di raccontare una storia micro, locale, simbolica, e alternarla e farla intrecciare da un'analisi macro portata avanti da intellettuali, studiosi, in questo caso medici, che raccontano appunto e analizzano ciò che è successo in Italia e nel mondo negli ultimi 40-50 anni e cosa ha provocato lo smantellamento della sanità pubblica italiana e mondiale. Quindi da un punto di vista macro appunto analizziamo questo declino, questo smantellamento progressivo della sanità pubblica, e nel micro raccontiamo questa battaglia universale di questi ragazzi che appunto occupano un ospedale chiuso a causa delle politiche di austerity e lo occupano per chiederne la riapertura, perché il territorio ha necessità, un'urgenza estrema di ottenere il diritto alla salute.
Certo, senti, nella nota che mi ha mandato Mimmo si parla di un frammento che ha circolato in rete, una sorta di trailer direi, ma c'è ancora in giro?
Il trailer ancora, diciamo, quello, ma parli di quello di Roger Waters? Dell'appello di Roger Waters?
Ah,
di
c'è
un anno
solo
fa.
Quello? No, ho capito che era di tutto il film. Ah no no, questo allora non avevo capito, vabbè, sì, se c'è quello, certo. È quello che girava.
Il trailer ancora non è ufficialmente uscito, dovrebbe comunque uscire a breve.
E allora invece non so se volete comunque aggiungere altro, se no ci puoi raccontare insomma pure un po'.
Guarda, ti volevo dire questa cosa. Dimmi, Antonella, certo. Quando Mirko prima parlava appunto, parlavamo di Ken Loach e della battaglia dei ragazzi dell'Empire, quindi Mimmo, Cataldo, Michele, eccetera eccetera. Noi chiedemmo, quando abbiamo intervistato Waters, gli abbiamo raccontato tutta la faccenda e da cui appunto poi lui, da questo fatto lui ci ha fatto quell'appello che è uscito nel dicembre scorso, che poi è finito su tutti i giornali e testate nazionali, in cui lui chiedeva anche lui la riapertura dell'ospedale, e poi dall'altro questa cosa ha smosso le istituzioni locali della Calabria e pare che l'ospedale finalmente pare che venga riaperto dopo, alla fine dopo 12 anni. Ma quando poi abbiamo intervistato Ken Loach, appunto, sempre parlandogli delle lampare, di questa lotta, gli abbiamo detto: guarda, noi stiamo raccontando la lotta di un gruppo di ragazzi contro il mostro delle privatizzazioni, cioè una specie di Davide contro Golia. E la prima cosa che lui ci ha detto, e che secondo me sembrerà banale, ma è veramente fondamentale, e sarebbe fondamentale che la capissimo tutti, è che guardate, ragazzi, che questo Davide contro Golia, in realtà Golia siamo noi, se ci mettessimo tutti insieme.
E
noi,
certo,
potremmo diventare un grande, tutti noi, cittadini, istituzioni, ma devo dire la verità, ultimamente credo solo cittadini, perché le istituzioni sono davvero sorte, potremmo davvero tutti insieme diventare il Golia che sconfigge quell'altro,
certo,
Golia.
Ce la incartano bene però, purtroppo, cioè magari non a noi che stiamo parlando, ma credo il problema grosso sia quello oggi, come la incartano, come la confezionano, per cui addirittura chi dovrebbe essere oggi per esempio è sotto attacco diretto immediato da parte di questo governo, magari l'ha votato, capisci? Però questo è un po' lo scoglio, vabbè, ma qui apro un'altra cosa. Dici il film quando esce, dove al cinema, se ho capito bene.
Allora sì, dovrebbe uscire a breve, a dicembre, e uscire al cinema. E non abbiamo ancora la data ufficiale, però sarà intorno, diciamo, all'8 dicembre. E quello che invece possiamo forse comunicare è che ci saranno due anteprime in Calabria, alle quali teniamo tantissimo, perché appunto la storia si snoda lì, in quel territorio. E sono due anteprime che faremo il 5 dicembre a Reggio Calabria e il 6 dicembre a Rossano.
Bello, bene, giusto.
Ovviamente alla presenza di tutti, certo, noi, registi, ragazzi delle lampare, noi stiamo cercando di... Forse se Peppino Mazzotta sente questa intervista lo sa in questo modo. Adesso lo chiameremo anche Peppino Mazzotta, che è stato la voce narrante del film.
Ah.
E dentro ci saranno, insomma, queste due anteprime vorremmo fare che siano proprio dei grandi eventi con la presenza di tutti, perché la Calabria se lo merita. Poi sai, il cinema in Calabria praticamente non è che ce ne siano tanti di cinema, quindi è già un evento che è un film esca da quelle parti, e poi da lì, dall'8, come diceva Mirko, cominciamo tra Roma, Milano e poi in tutto il resto dell'Italia.
Guarda, non...
Scusate se mi intrometto, vi ascoltavo. Sicuramente vi aspettiamo a Roma per un'iniziativa, se sarete disponibili, anche di dibattito sul film, oltre che di proiezione, perché voi avete fatto una cosa importante, insomma, avete portato un tema che non è facile trattare e l'avete portato sullo schermo e in questa modalità, quindi andrebbe veramente diffusa questa cosa, insomma.
Oh, perché è importante sempre dirlo, che comunque è un film frutto di veramente tanti sforzi, perché comunque anche questo, come il nostro film precedente Pigs, è un film totalmente indipendente, snobbato dai principali festival italiani, ecco, dove non ci hanno preso né con Pigs né con questo.
Poi parlano, no, di arte, fanno, vabbè, lasciamo stare, insomma, comunque, guarda, come ha detto già chi sta qui in trasmissione con me, ci fa decuplico piacere, perché è un argomento su cui noi come coordinamento, per esempio qui romano, che poi siamo diventati cittadino, abbiamo regionale, abbiamo allargato i contatti anche per esempio con la Calabria eccetera, è una fatica veramente grande parlare di questo tema, perché sembra poi che anche a chi dovrebbe, insomma, siamo tutti utenti della salute, no? Chiamiamola così, diciamo così, prima o poi facendo le corna, comunque anche per una cosa banale, per un controllo eccetera, lo siamo tutti in effetti o potenzialmente, e però è un lavoro molto faticoso, e quindi che esca una cosa del genere ci fa un piacere immenso, insomma, quindi non vediamo l'ora di poterlo andare a vedere al cinema.
Tra l'altro Antonella, uno dei motivi, adesso a parte l'autopromozione, però a parte questo, penso che sia un pensiero oggettivo, uno dei motivi per cui questo, come altre cose del genere che magari escono anche, non lo so, in televisione o in libri, un film del genere ha senso andarlo a vedere, perché come dicevi giustamente te, è molto difficile, ed è molto difficile che se ne parli, no? In televisione quasi mai si parla della distruzione della sanità pubblica, dell'avvento del privato, del fatto che tra pochi anni saremo come gli Stati Uniti, in cui ci saranno soltanto assicurazioni private, eccetera, eccetera. E il motivo è molto semplice e molto grave. La stragrande maggioranza dei grandi proprietari di cliniche private, dalle RSA agli ospedali, sono quasi tutti proprietari o maggiori azionisti delle più grandi testate giornalistiche televisive o giornalistiche italiane.
E gli altri sono
uno dei motivi per cui ci si chiede sempre, ma come mai, che ne so, un giornale per esempio come Repubblica, che sta in perdita, perde milioni, a chi può interessare comprarlo? Ecco, la risposta ve l'abbiamo già data.
Va bene, allora guarda, sicuramente magari ci risentiremo quando uscirà a Roma per lanciarlo, perché insomma comunque anche magari per fare un'iniziativa successivamente, perché magari facciamolo un po' stare nelle sale, giustamente, perché io mi rendo conto che difficoltà che avete incontrato voi, cioè cerco di rendermene conto. Quindi per adesso vi ringraziamo tantissimo, Federico e Mirko, e aspettiamo con ansia questo film, che ti devo dire. Va bene,
grazie, okay. Mille. Grazie mille,
è stato un piacere, ciao
ciao ciao, ciao, ciao.
E beh, insomma, io sapevo poco, sapevo di questo film, i compagni della Calabria ce l'hanno parlato, però veramente siamo proprio contenti e non vediamo l'ora di vederlo, e ve lo raccomandiamo. Allora abbiamo 10 minuti prima della prossima corrispondenza, ma non stringenti, per cui anticiperei un argomento che poi magari riprendiamo dopo, perché la corrispondenza in realtà verrà da un'iniziativa che c'è adesso alle 5 sotto al Campidoglio, che riguarda il famoso articolo 5. Come sapete è quello che impediva praticamente a chi non aveva una residenza per vari motivi, ma molto spesso perché si trovava in occupazioni abitative, di accedere a tutti quei servizi per cui la residenza stessa era necessaria, ovvero scuola, medico soprattutto. Questa è una cosa che abbiamo subito come coordinamento nella nostra collaborazione, le utenze, dici, sì, le utenze eccetera, vabbè, quelle si può più o meno in qualche modo si può cercare di ovviare, ma al medico pediatra insomma è problematico, certo. Quindi però poi è arrivata una delibera, credo della giunta, ma poi il compagno al telefono che si trova già lì ce lo spiegherà meglio, che ha un po' modificato con un linguaggio un po', diciamo, complicato, però alla fine la sostanza era che chi si trovava in situazioni di fragilità, e quindi chi occupa le case oppure chi non ha comunque la residenza, poteva in ogni caso farsela attribuire e accedere. Su questo c'è stato l'ALT, mi pare del prefetto, comunque non solo, di bloccare questa decisione e di, insomma, di rivederla. Adesso ancora non è stata ovviamente toccata, anche perché non mi è chiaro personalmente quali sono le competenze e chi possa bloccare poi una delibera comunale, però insomma di questo parleremo successivamente. Invece quello che, di cui volevo accennare adesso, prima di telefonare al compagno che si trova già lì, era un convegno online che si sta svolgendo da ieri, sì, martedì, non so sicura, aspettate che guardo il programma, perché comunque poco importa perché è cominciato. E dunque, che si sta svolgendo da lunedì, e che è un convegno che è stato organizzato da tutta una serie di medici, non solo statistici, insomma un insieme di professoroni, come si direbbe, che ha come tema il Covid, ovvero come in realtà si è gestito in questi anni il Covid, non soltanto in Italia ma soprattutto in Italia, con tutta una serie di ovviamente riferimenti, che sono quelli costituzionali, si è parlato di quello, che sono quelli sui vaccini, e insomma un sacco di cose. Questo convegno lo si chiama, adesso ve lo dico, lo trovate sul sito. Questo è il programma, però poi sicuramente vi manda, lo stanno trasmettendo in diretta sul canale YouTube, è www.libera-altoscelta.it/policovid22, e lì ho il programma o quello che è, insomma. La cosa che è successa è che questo convegno, che io per quanto è possibile sto seguendo, purtroppo ci sono anche degli interventi in inglese che non sono stati tradotti in simultanea, ma che speriamo lo siano successivamente, di insomma gente che insegna a Oxford, tanto per capirci, fra gli altri anche Peter Doshi, che è questo ricercatore che subito americano, che subito ha detto che i trial su cui si basavano le decisioni poi di licenziare, chiamiamo così, i vaccini a mRNA, ha subito criticato questi trial, rivelando come in realtà siano quantomeno falsi, insomma manchevoli, se non addirittura scientemente manchevoli. E sapete benissimo che qualche tempo fa davanti alla Commissione Europea c'è stata l'audizione di un pezzo grosso, una donna della Pfizer, che ha ammesso candidamente che si sapeva benissimo che il virus, che il vaccino non proteggeva dal contagio, e che quindi anche chi era vaccinato poteva, come ormai è chiaro, trasmettere il virus. Su questa falsità si è poi impiantata, sul fatto che bloccasse il contagio si è impiantata tutta la storia del Green Pass. Anche di questo nel convegno ovviamente si è parlato. Che è successo? Che questo convegno doveva andare in presenza all'Università di Torino, al Politecnico in particolare, ma il 16 novembre, quindi nemmeno 10 giorni prima, e il Politecnico ha revocato il patrocinio. Quindi fra l'altro gli organizzatori hanno dovuto intanto trovare un'altra sede, che in questi casi non è semplice. Il titolo poi l'ho ritrovato del convegno, è Policovid 22, salute, scienza e società alla prova della pandemia, quindi insomma, proprio ampio spettro. E io vi leggo adesso, che ho qualche minuto, il comunicato stampa degli organizzatori di questo convegno, e che vi spiega un po', e poi passiamo, magari se abbiamo tempo dopo la corrispondenza ci torniamo, se no comunque insomma intanto ve lo dico. E vi ho detto già che è stato revocato il patrocinio, ma anche i locali. È un primo convegno in ambito scientifico a tracciare un bilancio multisettoriale della pandemia. L'evento è nato per favorire un'occasione di confronto costruttivo su come è stata affrontata questa crisi, a partire dalle misure messe in atto per contrastare la diffusione del virus e della loro ricaduta a livello sanitario, etico e sociale, e per trarre insegnamenti che siano utili a migliorare la gestione di eventuali nuove emergenze. Con l'obiettivo di uno sguardo d'insieme sulla complessità, si è suddiviso il convegno in 5 aree tematiche di lavoro e studio: biologia, medicina, diritto, bioetica, sociologia e comunicazione. Scienziati e studiosi di fama mondiale, fra i quali i professori John Ioannidis, Peter Doshi, Tom Jefferson e Sunetra Gupta, sono tutti ricercatori o docenti universitari, hanno accettato l'invito a partecipare ad una discussione aperta, franca, plurale e non preconcetta, come la scienza richiede. L'organizzazione dell'evento, avviata durante l'estate, ha coinvolto fin da subito, integrandoli nel comitato scientifico, esponenti del comitato scientifico si costituisce per ogni congresso, esponenti dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ex CTS, che è stato consulente del governo italiano nel periodo dell'emergenza. Dall'Agenzia Italiana del Farmaco invece non si è ricevuto riscontro all'invito a partecipare al congresso. A due settimane dallo svolgimento è stata improvvisamente comunicata dai relatori dell'Istituto Superiore di Sanità e da altri da loro indicati la rinuncia a partecipare, con la motivazione che il convegno avrebbe dato spazio a punti di vista diversi sulla pandemia, che alcuni fra gli altri relatori confermati non sarebbero secondo loro stati all'altezza dei fini che il congresso si era prefisso e che il tempo rimanente non sarebbe stato sufficiente ad elaborare un programma scientifico condiviso. Poi non è detto che alla fine, vista la defezione in massa da parte di questa importante componente, il rettore del Politecnico di Torino ha dunque deciso di revocare il patrocinio. Rammaricati per la perdita di una cruciale occasione di confronto, conoscenza e crescita in una sede ideale come quella accademica, gli organizzatori annunciano che il congresso si svolgerà ugualmente nelle date previste in Torino città presso una sede privata. Allora, la motivazione, per quanto contorta, è la solita, diciamo, almeno formalmente, no? Alcuni fra gli elatori non sono stati all'altezza, ma che fa ridere. La questione qual è? Che insomma, per quello che io ho potuto ascoltare di questo convegno, non è che poi tutto mi trova d'accordo, però molte cose, come sapete, il coordinamento Sanità ha pubblicato a ottobre scorso un documento proprio sui vaccini e sul Green Pass, quindi insomma più di un anno fa, che trovate ancora sul sito, con un po' di pazienza, vaccini, Green Pass e salute, e lo trovate sul sito del coordinamento, che si chiama ancora Cittadino Sanità, ma insomma è quello poi del coordinamento regionale. E la questione è questa: evidentemente hanno visto che la portata, insomma, dei relatori, e soprattutto speriamo che avessero anche conoscenza delle cose che queste persone avevano scritto, vi cito Doshi per tutti, ma insomma non solo. Per esempio c'è stato un relatore francese col cognome italiano che adesso non ricordo, che insomma parlava in italiano, bontà sua, che è stato veramente molto molto duro su, diciamo, sulle scelte che sono state fatte non solo in Italia ma insomma in gran parte del mondo, sulle misure e tutto il resto. E la parte molto interessante era quella che riguardava soprattutto questo controllo europeo, questo codice di controllo europeo, che insomma zittisce completamente qualsiasi voce si critica. Diciamo che, come dicevo appunto, la questione è che non erano all'altezza, nel senso che non avrebbero potuto confutare quello che queste insigni cattedratici avrebbero detto e diranno ancora, perché si conclude mi pare venerdì. E fra l'altro oggi hanno rimandato l'intervento di Peter Doshi. Io purtroppo il mio inglese è quello che è, però insomma qualcosa ho capito. Lo ha ripetuto quello che, se ricordate, aveva detto al Report parecchi mesi fa. C'è stato, se ricorderete, una levata di scudi, siete contro i vaccini eccetera eccetera, il Report non ha più praticamente parlato di niente. Comunque per adesso ci fermiamo qui, magari lo riprendiamo un attimo dopo, e la corrispondenza che adesso andiamo a fare.
I wear the good Lord splits you. Brand new music on this. I, you say you love me and you care, but you're never then near. You're always on the run. Now tell me this, why we can't spend no quality time? Kick back and just unwind. You always have something for do. That simple mean that love you not true, cause only when you want to me hear you shout I love you. Tell me where all the passion gone, all of the warmth. Tell me where is all of
the tenderness. And there is something else that's been bugging me for so long. Tell me this, tell me if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Madang, if love, love's so nice. Tell me why I'm sad. Me sing again, if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice. Tell me why I'm sad. Me sing again, well. Why if your nails fi do a me, bills fi pay a me, ear fi do a me, and you're making fun of me, and I'm the one with the J-O-B. So baby, why won't you give me some TLC? And there is rumors going around, say when I'm out of town, there is a man where I'm supposed to be. Too late to be begging on your knees. Hand me my keys and let go of me shirt sleeve. You can go do as you please. You can go talk to John, Peter or Steve. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again, if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again, no man no want to live a lonely life of that I'm sure. But me nah go say could be less when I know I deserve more. Every day from me vessel when me love you come and pour it out. You pour it out. And when me ready for so my ears, you lock me out and change your route and then you run your mouth. But you no know what love is about, hell. Well, I am sick and I'm tired and I'm sick. I don't want no more of this. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again, if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love, love's so nice, tell me why I'm sad. I hear me sing, you say you love me and you care, but you're never then here, you're always on the run. Now tell me this, why we can't spend no quality time, kick back and just unwind, you always have something to do, oh, that simple mean that love you want to push. Me hear you shout, I love you.
Allora, siamo al telefono con una compagna che si trova davanti al Campidoglio, se non sbaglio. Pronto?
Pronto, sì, oh. Tutti siamo sotto la prefettura in realtà.
Ah, la prefettura, sì, scusami, sono io che mi ricordavo male. Allora, raccontaci un po' perché siete lì e un po' pure quello che ha determinato il vostro essere lì. Io ho accennato un pochino, ma preferisco lo faccia tu bene.
Siamo qui oggi perché dopo appunto la notizia sulla direttiva del sindaco Gualtieri che finalmente dopo anni di lotte non ha fatto niente di rivoluzionario sostanzialmente, perché l'articolo 5, quello che nega le residenze e l'allaccio delle utenze, è ancora lì, però utilizzando la possibilità di una deroga contenuta nello stesso articolo di legge, Gualtieri con appunto una direttiva aveva sostanzialmente dato agli uffici anagrafici indicazione di registrare presso appunto l'anagrafe tutti coloro che vivono dentro spazi occupati, palazzi, appartamenti, specificando chiaramente come questo gesto, diciamo, fosse un gesto minimo di civiltà, appunto contenuto già all'interno dello stesso articolo 5, che è un articolo molto violento e punitivo nei confronti dei poveri e nei confronti di quelli che evidentemente si organizzano per lottare, per non vivere in mezzo alla strada in attesa appunto di un alloggio popolare che non arriva se non strappandolo con la lotta. E chiaramente questa direttiva, ripeto, che non ha nessuna, non ha niente di rivoluzionario, non ha niente di stravolgente rispetto appunto a quanto già la legge stessa contiene dentro sé, però ha scatenato un grande attacco, grande furore da parte chiaramente dei giornali, della stampa romana, chiaramente che è sempre lì pronta a difendere gli interessi dei proprietari stessi, dei giornali e dei loro giri di affari, e chiaramente ha scatenato anche una bagarre sul piano politico, fino al punto che appunto il nuovo prefetto, non appena si è insediato, una settimana fa sostanzialmente, ha preteso di congelare questa direttiva per vederci meglio, insomma, per capire quali sono le implicazioni di un'eventuale appunto di un'applicazione concreta di questa direttiva appunto che va in deroga all'articolo 5. Quindi siamo di nuovo in piazza, sono 8 anni che portiamo avanti questa battaglia contro questa legge che è proprio incivile dal punto di vista proprio dal punto di vista giuridico. E niente, con una mobilitazione alla quale c'è stata grande adesione, finalmente diciamo la questione dell'articolo 5 non è più una questione che riguarda solo chi lo subisce, ma per fortuna negli ultimi anni si è riuscita a creare un fronte allargato proprio per tutti i problemi che porta con sé la mancata iscrizione anagrafica, e quindi siamo in tanti oggi in piazza a dire sostanzialmente che la nostra battaglia continua, che non è possibile accettare appunto questo blocco voluto dal prefetto. Chiaramente diciamo dal nostro è pure interessante quello che si sta determinando, perché dopo tanto tempo in cui i movimenti si scontrano da soli contro istituzioni completamente sorde, in questo momento è interessante perché lo scontro si sta spostando anche a livello istituzionale. Quindi noi dal canto nostro continueremo chiaramente, come abbiamo fatto in tutti questi anni, la battaglia. È chiaro che appunto speriamo, come sta avvenendo oggi, che ci sia una forte pressione da parte di vari pezzi di città per dare un segnale chiaro al prefetto che deve amministrare questa città, che appunto non si può tornare indietro rispetto a questa direttiva.
Senti, fa un po' preoccupare però questa presa di posizione di questo nuovo prefetto anche rispetto alla situazione delle occupazioni. Diciamo ci sono state nei tempi trascorsi occupazioni diciamo che sono state disoccupate in maniera tranquilla, no? Con l'assegnazione di case. C'è preoccupazione?
È chiaro che inizia un nuovo corso, cioè, con un nuovo governo che sicuramente diciamo è stato molto veemente anche con le parole d'ordine in campagna elettorale, cioè giravano proprio i video su TikTok di Salvini e da Meloni che appunto promettevano gli sgomberi delle case occupate. Questo è avvenuto appunto nei mesi scorsi. Dopodiché sul piano generale insomma possiamo dire che non ci sia niente di nuovo nell'aria, nel senso sono anni che viviamo sotto attacco gli attacchi repressivi nei confronti appunto di chi si organizza sul piano sociale, sul piano del lavoro, e d'altra parte anche gli sgomberi più violenti insomma li abbiamo conosciuti proprio in epoca Minniti. Quindi io credo che come sempre sarà la capacità delle piazze e dei movimenti insomma di organizzarsi per evitare appunto che si ritorni, insomma che si faccia di nuovo un passo indietro rispetto a quello che è stato ottenuto, ripeto, con le battaglie di questi anni. Però come dire, non siamo particolarmente preoccupati rispetto al passato, cioè, sono fasi insomma che abbiamo sempre vissuto e attraversato, fasi dove diciamo tendenzialmente nei confronti di chi lotta c'è sempre stato lo stesso atteggiamento volto a reprimere, a volte semplicemente insomma magari a contenere. Vediamo appunto quello che accadrà nei prossimi mesi. Crediamo che comunque insomma collettivamente abbiamo anche una responsabilità di dover essere tutti in grado di respingere qualunque attacco potrà arrivare nei prossimi mesi.
E ce la sentiamo anche noi come coordinamento sanità questa responsabilità, perché insomma sono anni che facciamo insieme le nostre e le vostre lotte, insomma, quindi
esattamente, tanti che oggi infatti coordinamento anche in piazza con noi, chiaramente.
Certo, ci mancherebbe. Va bene, ti ringrazio. Se ci sono novità noi ancora rimaniamo qui, ma per adesso ci sono possibilità che vi riceva qualcuno?
Ma no, non siamo nemmeno al momento di un incontro, la piazza è appena iniziata, vediamo insomma cosa accadrà nei prossimi momenti. Vi chiamiamo se abbiamo novità.
Va bene, ti ringrazio. Ciao.
Grazie
ciao,
a voi.
Ciao. E questa era la rispondenza dalla prefettura. Io ho detto al Campidoglio che non c'entrava niente in effetti, perché Gualtieri questa direttiva l'ha fatta, per cui non, e quindi vediamo insomma come andrà. Se non durante la nostra trasmissione, magari avvertiremo chi ha la trasmissione successiva, insomma, che potrebbero arrivare delle telefonate.
E qui noi perché ne parliamo sempre insomma, anche di questi aspetti di queste mobilitazioni. Da una parte perché è da qualche anno che insieme a Movimenti per i diritti all'abitare abbiamo così sviluppato questo coordinamento prima cittadino sulla sanità e poi regionale, e quindi un pezzo di strada insieme, insomma, compagni di strada in tutti i sensi. Ma oltre questo c'è sempre più evidente questo legame tra condizioni di salute e condizioni di vita, quindi tra, come dicevo all'inizio in apertura, disuguaglianze sociali che sono la matrice da cui poi vengono fuori le disuguaglianze dal punto di vista proprio dello stato di salute, che riguardano le abitazioni, riguardano le alimentazioni, i luoghi di lavoro, la nocività complessiva che si ha sui territori dove si vive, per cui è ovvio che vivere in un quartiere residenziale di qualunque parte del mondo, parlando di grandi città, è più salubre o comunque meno dannoso che vivere in una periferia più o meno degradata, insomma, con meno spazi liberi, meno possibilità di stare all'aperto, più inquinamento, lo stesso traffico incide diversamente, insomma, queste sono cose ormai che una parte della medicina più attenta, diciamo così, a queste problematiche, ormai sono aspetti consolidati, ma non ne sentiremo mai parlare di questo legame. Perché? Perché è una società classista, cioè poco alla fine, insomma, non si può che arrivare a queste considerazioni. Nonostante ciò, diciamo, esistono anche in una visione classista della società e quindi anche della cura, della medicina, forti contraddizioni. E queste, tu prima accennavi a questo convegno che si sta tenendo a Torino, dove uno degli argomenti è quello dei vaccini, e beh, insomma, non è che si sia, nonostante si sia messo il silenziatore sulla situazione della pandemia, sulla situazione della vaccinazione, sugli enormi profitti delle case farmaceutiche, sugli approvvigionamenti stessi, ne accennammo qualche trasmissione fa, dei vaccini, almeno in Europa, per cui la stessa presidente della UE, Ursula von der Leyen, è in qualche modo non sotto inchiesta, ma la Corte dei Conti europea sta indagando sulle pratiche concrete con cui si è arrivati all'ordinativo di, mi sembra, 10 miliardi di vaccini, no? era qualcosa del genere, quindi un numero veramente veramente alto, 10 miliardi di dosi. E quindi, insomma, nonostante si sia messo il silenziatore in tutto il mondo, le cose ogni tanto vengono fuori, volendole, insomma, un po' cercare, un po' conoscere. Il New York Times, per esempio, che ha sempre fatto e fa tuttora una rubrica quasi giornaliera all'argomento pandemia e vaccini, proprio negli ultimi giorni ha pubblicato due articoli interessanti, insomma, che fanno parte di un'inchiesta più larga. Uno che riguarda l'atteggiamento che si va delineando dentro l'FDA, cioè la Federal Drug Administration, che è l'equivalente dell'EMA europea, cioè l'agenzia del farmaco, che quindi sovrintende all'accettazione dei farmaci, alla loro somministrazione, alle regole con cui vanno somministrati, eccetera. E proprio sulla questione dei vaccini, perché in buona sostanza in America le ultime varianti che hanno preso il sopravvento, che si chiamano, da loro almeno identificate così, ma penso sia un'identificazione internazionale, BQ1 e BQ11, se ne infischiano delle dosi booster che vengono somministrate anche se queste vengono, sono state autorizzate in America e in Europa come vaccino bivalente, cioè valido sia per il ceppo originario sia per le varianti successive, perché per delle ragioni in parte molto pratiche e in parte tutte da indagare. Quella pratica è che il vaccino varia molto più rapidamente di quanto l'industria farmaceutica, nonostante tutte le facilitazioni. Il virus varia molto più rapidamente di quanto l'industria farmaceutica riesca a portare modifiche alla variante, al vaccino originale. Per cui il fatto che venga detto è bivalente perché è valido anche contro la variante BA, che era la variante BA5, e quella è bella che è superata, perché adesso siamo a queste nuove varianti BQ1 e BQ1.2 che hanno soppiantato quella, per cui il vaccino arriva comunque tardi. Questa è una ragione molto pratica, diciamo così, anche se rimanda evidentemente poi all'attività del virus e alla sua capacità di mutazione. L'altra, un po' più profonda, è che queste stesse, in particolare veniva citato Peter Marx, che è il responsabile dei vaccini della FDA, dell'equipe che si interessa dei vaccini dell'FDA, e dice che questi ultimi vaccini, questi bivalenti, non prevengono a sufficienza o quasi per nulla il contagio e quindi non prevengono anche dall'assumere per primi, oltre che poi a contagiare gli altri, il Covid. E quindi questa strategia di inseguire le varianti diventa perdente, insomma, perché appunto non si fa, da una parte non si fa in tempo e dall'altra si vede che queste successive, ulteriori e successive dosi, cosiddette booster, eccetera eccetera, ormai arrivate alla quinta, non sono efficaci, anche perché il sistema immunitario si stressa. Questo era già in qualche modo stato fatto presente, ora sembra essere una considerazione che la stessa FDA prende in considerazione. Gli esami recenti hanno appurato che l'ultima variante, la BQ11, è 7 volte più resistente alle difese immunitarie rispetto alla BA5, cioè a una delle successive varianti del virus originario, e 175 volte più resistente alle difese immunitarie del vaccino del virus originale. Quindi stiamo parlando di un virus le cui capacità mutagene se ne infischiano totalmente.
Tra l'altro qualcuno proprio a questi microfoni, o meglio a questo telefono, più di più o meno
2020,
sì, però era marzo, insomma, disse che certo, in una situazione di epidemia così diffusa, vaccinare in massa fa uscire varianti eccetera, ma volevo dire una cosa ma me la sono dimenticata, e riguardava il fatto che poi si è continuato a vaccinare la gente per mesi e mesi e mesi col vaccino originale mentre arrivavano le altre varianti. Dice, ma non ce l'avevamo le altre? Allora non si capisce perché uno che ha avuto il Covid con la variante One, chiamiamola così, o anche con la Delta eccetera, lo devi vaccinare, visto che, no, non so se si capisce la logica del discorso. Infatti tu mi fai un vaccino vecchio, chiamiamolo così fra virgolette, ma non e dici che mi immunizza, perché questo era stato detto e sulla base di questo è stata fatta la decreto del Green Pass, che è la parte più odiosa proprio di tutta la questione. Però non riconosci che io che ho avuto il Covid non c'è bisogno che mi vaccino a questo punto con questi vaccini. No, mi devo vaccinare perché ci sono le varianti, o mi devo vaccinare perché l'abbiamo deciso noi? Poi alla fine era questa la risposta.
L'altro aspetto, sempre preso da un'inchiesta del New York Times, è qui si tratta di un intervento a firma di quattro consulenti scientifici che fanno parte del gabinetto, così si chiama, della presidenza Biden, e quindi sono i consulenti scientifici ufficiali della Casa Bianca. Non vi cito i nomi, ma insomma facilmente cosa dicono in questi interventi. Allora dicono di aver, tra l'altro dicono che quello che scrivono sul New York Times l'hanno ovviamente già trasmesso e da tempo al presidente degli Stati Uniti d'America. Bisogna percorrere altre strade diverse dalla vaccinazione di massa. Quindi la strategia dei vaccini, anche loro dicono, è perdente. Qui io faccio una nota particolare. Quando come si chiamava il medico rinomato virologo americano che superstar
Fauci,
quando Fauci annunciò le dimissioni un paio di mesi fa, io insomma venne in mente che si dimetteva perché
prima che andasse a fuoco
qui in parecchi, ma anche in Italia, tutti quelli del comitato scientifico, ancorché sia stato sciolto per legge, questi si sono squagliati, perché adesso stanno venendo fuori, non che è tutto un imbroglio eccetera eccetera, perché scadremmo nella volgarizzazione delle critiche.
Ci tengo a dire che ritengo che una protezione dalle diciamo sintomi gravi la diano i vaccini. Si scusa.
Non è questione di questo, è questione che un atteggiamento critico sui procedimenti scientifici, sulla postura tenuta da tutti questi scienziati, così si presentavano, poi molti di loro erano diciamo pure semplici funzionari e non facevano propriamente attività scientifica, ma al di là di questo è proprio sacrosanta, fa bene alla salute, fa bene alla società, fa bene al cervello di tutti quanti. Con questo senza, cioè, dovrebbe rientrare in una dialettica normale, diciamo così, e salutare proprio della vita umana, dell'espressione della società, del convivere insieme, eccetera, eccetera. Invece qui sono arrivarono i dicta, la scienza non si mette in discussione, chi dice una cosa diversa è antiscientifico, insomma anatemi di tutti
peggio,
i tipi,
complottista.
E adesso poi fin dalle più alte istituzioni, perché insomma se c'è qualcosa di più alto dal punto di vista perlomeno del potere in questo caso insomma di coloro che fanno parte, sono i consulenti scientifici del Presidente degli Stati Uniti d'America, è difficile immaginarlo non come autorità scientifiche, sia chiaro, non parliamo di questo, parliamo di coloro che stanno veramente in alto e che quindi possono indirizzare e condizionare politiche sanitarie. Beh, questi dicono espressamente appunto che la strategia dei vaccini per affrontare il virus non va più bene, vanno rivista quella e dove va posta l'attenzione. E qui è la cosa insomma che stupisce ancora di più. Bisogna sviluppare la prevenzione, dicono questi signori. E quindi prevenzione di che tipo? Prevenzione, non usano la parola sociale, ma ne alludono fortemente quando dicono che la maggiore trasmissibilità avviene in ambienti chiusi, e gli ambienti chiusi, e torniamo al discorso che facevo prima, più esposti sono quelli più malsani, messi male, dove è difficile areare, dove è difficile il ricambio d'aria, dove si vive in tanti in una stessa stanza perché la dimensione abitativa è molto ristretta, quindi gli alveari, gli agglomerati urbani di un certo tipo, queste cose qui, e ovviamente poi tutti i luoghi dove ci sono grandi concentrazioni e quindi in primo luogo cosa dicono? Scuola, ospedali, asili nido e prigioni. E colpisce quest'ultimo aspetto, dicono attenzione, qui sulle prigioni bisogna fare delle politiche di prevenzione, che non si tratta che te fanno allora 10 iniezioni preventive in più, no, tutt'altro, si bada e si raccomanda insomma che questa si intervenga in qualche modo per facilitare, agevolare la reazione, il non contatto diretto tra le persone, quindi maggiore possibilità, maggiori spazi a disposizione di ogni singolo. L'altro aspetto è che la raccolta dati è fuori controllo, quindi, e questo in tutto il mondo, parlate sì, bene, sì. e per gli stessi motivi anche loro dicono qui con i test fatti a casa è saltato tutto, non si riesce più a seguire quanti sono quelli che sottoposti rispetto a quelli che si ammalano e così via, è saltato tutto, per cui anche il sistema americano è in tilt da questo punto di vista, e anche qui raccomandazioni. E poi l'ultima, molto significativa, è una raccomandazione che riguarda i lavoratori e i luoghi di lavoro. Dice qui, se non cambiano le politiche in America che riguardano il pagamento dei giorni di malattia, dice questo è un disastro, ha aggravato la situazione, perché coloro che avevano dei sintomi, pur di non perdere una giornata di paga, due giornate di paga, andavano al lavoro, mettendo a rischio tutta l'altra, i loro colleghi di lavoro, quindi l'ambiente eccetera eccetera. Dice questo dipende dal fatto che appunto le politiche da questo punto di vista vanno riviste. Allora, insomma, non sono cose rivoluzionarie, però sono cose significative, soprattutto se si considera qual è la fonte, insomma, no, che dà queste raccomandazioni. Qui invece ci troviamo ancora a che, se ti permetti, insomma, di fare delle osservazioni, delle critiche, scatta il meccanismo, diciamo così, di difesa di, e di interdizione di qualsiasi critica, perché si mette in discussione la scienza. Ma certo che vogliamo mettere in discussione la scienza e gli scienziati, e anche il potere che la esercita questa scienza, perché è una scienza in buona parte, se non asservita, compromessa con il potere, perché... Che vogliamo dire che le multinazionali del farmaco non sono compromesse, e che tutti gli scienziati che parlavano o sparlavano come vi pare non si appoggiavano a queste strategie, insomma, veramente qui si vogliono tacere questi aspetti. Allora, tra il tacerli e affrontarli in modo critico e sensato, con un po' di saggezza, insomma, dovrebbe essere scontata la seconda strada. Così non è, noi ci abbiamo provato molto, sì, a suo tempo, ci riproveremo ancora.
Ah, guarda, diciamo, su questo volevo aggiungere un paio di cose. Allora, Peter Doshi si è visto rifiutare un suo articolo recentemente sul New York Times, adesso in questo momento mi sfugge, quindi anche questa rubrica probabilmente è bella, filtrata, eccetera.
Ah, certo.
Però nonostante questo, insomma, qualcosa esce fuori. Sono usciti oggi i dati Gimbe, ma non facciamo in tempo a leggerli, sul numero dei casi, che lo sappiamo da tempo che sono fuori controllo, e vediamo che per esempio l'Italia sta bella piazzata con 24 milioni. Poi però sarebbe interessante, appunto, c'era meno della Russia, e qui qualcuno direbbe, beh certo, ma la Russia è una dittatura, quindi non ti dice quanti casi ci sono, che può essere pure, io non lo so. E però appunto, come dicevi tu, sono fuori controllo. Sulla questione della scienza vi leggo una citazione: se una scienza non si misura con i suoi errori, immunizzando se stessa contro le critiche, per risultare vera, non è scienza. Chi l'ha detto? Karl Popper, che è un altro mito, no, eccetera. Quello che dispiace è che questi discorsi sulla scienza con la S maiuscola li fanno anche dei compagni, delle compagne. Vabbè, insomma, allora... volevo finire perché c'è un'altra, sì, cosa da dire, ci rubiamo qualche minuto una volta tanto, perché insomma, dovrebbe essere patrimonio di chi si definisce tale, o comunque una visione materialistica, ma non solo questo. Il fatto, come dicevi tu, che insomma in un mondo così, prima abbiamo intervistato questi due registi che dicevano appunto qui è Giacarta, ovvero la strage è quello che fanno le multinazionali. C'è un intervento bellissimo di Barbero, simpaticissimo storico, che parla proprio che oggi è il dominio, una volta era feudale, una volta poi fu borghese, eccetera eccetera, adesso è finanziario. E quindi questo va pure considerato. Ma sulle reazioni avverse volevo dire una cosa, perché un altro aspetto importante che viene toccato in questo convegno che vi ho citato prima è quello delle reazioni avverse. Allora, per reazioni avverse si intende e tutto ciò che non sta dentro al bugiardino della, del medicinale. Io adesso ho cercato pure di trovare eccetera, praticamente è questo. Ma se tu il bugiardino del io non l'ho visto il bugiardino del vaccino, no? Quando ho fatto il vaccino. In più, invece, la reazione avversa, per essere definita tale, a meno che non, perché poi dice succede a uno su un milione, vabbè, è quando tu praticamente in questo caso ti fai un vaccino e stai tanto male da non poter andare a lavorare per qualche giorno. Queste so, sulle reazioni avverse, su tutto, pure qui ci sono stati, mi pare, della Scandinavia che hanno interrotto il Novavax, se vi ricordate, era quello che doveva convincere i Novax a vaccinarsi, poi pure questa definizione odiosa, è stato ritirato perché le miocarditi che ha provocato soprattutto nei soggetti giovani. Ultimo aspetto è quello del dosaggio del vaccino, a cui io personalmente non avevo mai pensato, al di là della composizione che insomma già preoccupa personalmente almeno a me. Non è un vaccino attenuato, lo sapete, è una cosa che dovrebbe un mRNA che poi ti sviluppa la proteina spike, l'organismo la riconosce e se arriva il virus eccetera eccetera, però è la stessa dose per tutti. Quindi, perché dice a me non mi è successo niente, no, a te non ti è successo niente, se vede che casualmente era calibrata, non avevi pregresse patologie, non eri sensibile eccetera, quindi pure sulle reazioni avverse c'è da ragionarci.
No, mi riferisco a, hai fatto un accenno alla scienza, allora, siccome spesso soprattutto tra i compagni e le compagne si parla molto di Giulio Maccacaro e si porta come vade di una certa medicina sanità, di idea di medicina e di sanità, beh, allora forse se non una trasmissione intera, una parte di una trasmissione sicuramente